E quindi riprendiamo qui le trasmissioni da Radio Onda Rossa con la consueta bisettimanale rubrica Africa in Movimento, anche se in realtà qui di Africa non si parlerà oggi, parleremo principalmente di Yemen. E salutiamo qui con noi Aladdin El Baradouni, uno compagno yemenita che comunque vive qui in Italia da ormai 5 anni se non sbaglio.
6 anni.
E...
Buongiorno.
Si sente? Funziona. Aspetta un attimo. Così?
Buongiorno.
C'è qualche problema forse dal punto di vista tecnico, un attimo solo, mettiamo un attimo di musica e cerchiamo di risolverlo. Abbiamo risolto il problema tecnico, quindi possiamo salutare Aladdin.
Buongiorno a tutti.
E niente, quindi con Aladdin cercheremo un attimo di capire quanto accaduto negli ultimi mesi nello Yemen, una rivolta che anche qui, come in altri casi, purtroppo non sta dando gli esiti sperati, o meno quanto noi, come anche molti compagni in Yemen, si attendevano. Quindi cercheremo di capire quali sono le problematiche che comunque portano oggi lo Yemen a vivere un processo controrivoluzionario quasi sul modello di quanto sta accadendo anche in altre realtà, naturalmente con le specificità del caso. Però appunto cominciamo presentando Aladdin El Baradouni, un cognome abbastanza noto insomma per chi conosce la realtà yemenita, soprattutto letteraria, realtà yemenita letteraria di dissidenza anche appunto, ma vorrei appunto che tu direttamente parlassi di questo. Comunque per fare una piccola sintesi biografica per chi non conosce Aladdin, è un compagno giovane, nostro coetaneo, mio coetaneo, che appunto sta qui in Italia da 5 anni, compagno nel senso più ampio del termine, nel senso che comunque si dichiara ateo, si dichiara anarchico per convinzioni politiche, e ha una produzione alle spalle letteraria, artistica, sia per quanto riguarda racconti, per quanto riguarda poesie, ma soprattutto anche, non soprattutto, ma anche dipinti. Quindi è un artista poliedrico che vive qui ormai in Italia da 5 anni con non un permesso di soggiorno classico, insomma, nemmeno però come rifugiato politico, perché in realtà non gliel'hanno mai accordato. Vive qui la sua dissidenza con un, se non sbaglio, si chiama permesso di
Protezione sussidiaria.
Protezione sussidiaria, questo è uno dei tanti, delle tante etichette che ci vengono profilate, insomma, rifilate per appunto non accordare anche lo status di rifugiato politico a chi comunque si è opposto all'interno del paese al regime di Abdallah Saleh. E comunque ne parleremo assieme a lui. Ha da poco finito di esporre le proprie opere al Pigneto, ha fatto già altre mostre, altri interventi, e vorrei proprio sottolinearlo, il primo traduttore di Pasolini in lingua araba, cosa abbastanza rara, potete immaginare per quali motivi, sia per i temi, sia per la vita di Pasolini, sia perché comunque questo tipo di letteratura sta emergendo oggi nel mondo arabo, ma veramente in passato era davvero difficile, e anche oggi in realtà le difficoltà sono molte. Quindi una persona poliedrica, quello che vorremmo avere oggi da noi da Aladdin, e soprattutto uno sguardo dall'interno su quanto sta accadendo, perché naturalmente lui è in contatto con chi nel paese cerca o ha cercato e sta cercando di cambiare un po' le cose. Quindi con lui ripercorreremo un attimo la storia dello Yemen, ripercorreremo anche quelle tappe storiche passate che comunque hanno delle conseguenze sul presente, ripercorreremo soprattutto gli eventi da gennaio ad oggi che hanno portato purtroppo ad una situazione di stallo, comunque con delle prospettive future non troppo esaltanti, e che purtroppo non sono state assolutamente mediatizzate dai giornali, diciamo mainstream, dalla stampa e dal, in generale dai media mainstream. Ricordiamo appunto che ieri, come quasi appunto in maniera periodica, c'è stata una grandissima mobilitazione in Yemen, si parla di centinaia di migliaia di persone sui giornali appunto, sul web, sulla rete, che ha interessato comunque mobilitazioni, che ha interessato circa 18 centri urbani più o meno grandi, dalla capitale alle altre città, una mobilitazione che, come parola d'ordine, secondo i media mainstream, aveva quello appunto di un processo al dittatore, ancora in realtà in carica, anche se ufficialmente ad interim, Abdullah Saleh, che appunto dallo scorso novembre ha ottenuto, a seguito di una risoluzione dell'ONU, la possibilità di rientrare nel paese, di essere considerato appunto presidente onorario per 90 giorni con un'immunità giudiziaria, e questo la dice lunga su, come dire, la connivenza anche degli organi internazionali con questo dittatore, un'immunità giudiziaria e naturalmente una carica ad interim della presidenza che dovrebbe mantenere teoricamente fino a febbraio, cioè fino a quando dovrebbero organizzarsi le prossime elezioni sia locali che parlamentari nello Yemen. La situazione nello Yemen oggi quindi è una situazione abbastanza particolare, perché Saleh comunque, dopo un attentato che aveva subito nel giugno scorso, era comunque andato via dal paese. Sembrava in quel momento quasi una grande vittoria da parte del popolo yemenita, perché Saleh si era appunto rifugiato in Arabia Saudita e lì è stato appunto in questi mesi curato ed è tornato come nuovo nel paese. La cosa che ha stupito di più è appunto proprio il fatto che sia tornato, e che oggi in realtà, per quanto onoraria la sua carica, stia gestendo sia il processo di transizione ma soprattutto la repressione nei confronti della popolazione yemenita che continua a protestare. Questo è un piccolo sunto di quello che è avvenuto, diciamo, negli ultimi mesi. Con Aladin vorremmo però ripercorrere un attimo la storia di quanto avvenuto da gennaio ad oggi, partendo dalla sua conoscenza e naturalmente dall'esperienza che ha avuto in contatto con gli altri compagni in Yemen. Quindi, secondo te, Aladin, innanzitutto, come è nata questa rivolta e come si è sviluppata poi nei mesi successivi?
Allora, innanzitutto è cominciata nel piccolo ambiente dell'università di Sanaa, pochi compagni e compagne che hanno deciso di far sentire le voci in maniera forte e anche coraggiosa. Sono state anche circondate dentro l'università, non potevano uscire oltre le mura, chiedendo la soluzione o magari migliorare la condizione della vita sociale, soprattutto libertà di più, se è più possibile, insomma, chiedere libertà, che pure la parola libertà oramai non significa tanto.
Effettivamente è un po' inflazionata anche quella, insomma.
Anzi, poi col risultato della Tunisia, poi un po' di silenzio per vedere come andava a finire lì in Egitto, la rivolta è aumentata, è cominciata a uscire un pochettino dall'università, chiedendo addirittura laicità dello Stato, libertà di più anche per le donne, libertà di espressione, anche di credere o non credere nella religione. C'è addirittura che parlava di questo, che è una cosa abbastanza forte.
Certo, oggi diamo per scontato quasi che queste rivendicazioni siano state portate avanti in Yemen come in altri paesi, però in realtà appunto soprattutto il sostrato religioso tradizionale popolare, sì, in Yemen come in altre realtà, insomma, in realtà non poteva o non ha fatto, ha creato quasi, ha stupito molti, insomma, anche all'interno dello stesso paese, che queste parole d'ordine siano state portate avanti. Quello che mi interesserebbe capire era se prima di gennaio, ovvero prima di questa rivolta scoppiata nello Yemen, vi era comunque un movimento all'interno dell'università, cioè come la contestazione inizialmente è maturata, diciamo, negli anni passati.
Allora, un movimento vero non c'era nel senso della parola, erano un gruppo di, o sono un gruppo di compagni e compagni che sono, oltre ad essere studenti, anche giornalisti che scrivevano, o magari scrittori di poesia, eccetera, eccetera, artisti anche alcuni, che cercavano o scrivevano ogni tanto, cioè avevano qualche idea di libertà in più. Poi si sono messi insieme tutti per una volta, è anche la prima volta che si mettono insieme seduti magari a occupare la piazza dell'università, e lì è nato un movimento per la prima volta. Prima non c'era, c'erano varie idee individuali, ognuno, cioè, se anche condividevano tutti le stesse ideali.
Certo, sicuramente negli ultimi anni proprio è stato un problema, come dire, più se non di carattere movimentista, nel senso, se non un protagonismo di un'organizzazione, vi è stato però un malcontento sociale che cresceva, no? Nel senso, mi raccontavi anche ieri o comunque qualche minuto fa quando parlavamo prima, che c'è stato un malcontento sociale che ha preparato in parte, no, questa rivolta.
Perché dal 90, quando è stato unificato il paese, la situazione economica è aggravata. Il livello di vita, del benessere, sceso sempre di più, quindi la povertà è aumentata in maniera eclatante, incredibile. La gente era già malcontenta, se anche non sapeva con chi prendersela, invece di prenderla subito immediatamente col dittatore, per esempio, hanno presa con quello, con l'altro sindaco, magari con quell'altro direttore, eccetera, una cosa piccola. Non ci avevano coraggio veramente di dire responsabile quello lì, allora attacchiamolo, magari buttiamolo giù.
Quindi quello era un malcontento, ho capito cosa intendo.
In Tunisia, quando hanno visto che era possibile, ma quando i tunisini hanno mandato Ben Ali, lì la gente un pochettino ha detto, allora possiamo farlo pure noi, allora il nostro nemico è vero lui.
Quindi da una parte vi era, diciamo, un malcontento sociale che è emerso soprattutto dal 1990. Ricordiamo che appunto lo Yemen fino al 1990 era diviso in due macro regioni, una parte settentrionale che ha portato avanti il processo più conosciuto, diciamo, di indipendenza. Perché, allora, partendo un attimo, proprio due secondi proprio di piccolo inciso storico, giusto per chi ci ascolta, no? Diciamo che durante l'epoca del colonialismo vi era una parte settentrionale, una parte meridionale dello Yemen, che era una colonia britannica, quindi la parte, sì, di Aden, sì, e invece a nord vi era appunto questa monarchia dei Mutawakkiliti, che era appunto questa una monarchia di carattere religioso sciita, esatto, che governava il paese, quindi un imamato, diciamo, ecco, mettiamola così. Dagli anni 30 in Yemen è nato un movimento nazionalista sempre più diciamo determinato, che ha tentato, sul modello anche egiziano, dei colpi di Stato nei confronti, questo nello Yemen settentrionale, nei confronti della monarchia. Quindi appunto nel 1948 vi è stato l'assassino di Yahya, che era appunto il capo di questa monarchia dei Mutawakkiliti. Poi un secondo colpo di Stato nel 1955, sempre falliti. La lotta, diciamo, di liberazione nazionale, se così possiamo chiamarla, è cominciata veramente ed è esplosa dal 62, nel 62 con 62. Un gruppo di militari che, riprendendo il modello egiziano degli ufficiali liberi, è andato, ha cercato comunque il potere. E poi dal 62 al 1970 in realtà la storia dello Yemen è profondamente segnata da una guerra civile interna, no? Con diciamo
assassini da un presidente all'altro.
Vi era appunto da una parte il capo degli ufficiali liberi Salal, che Abdallah Salal, che era sostenuto poi naturalmente in ottica regionale da Nasser, e dall'altra vi era appunto la resistenza di alcune tribù fedeli a questi imam, tra cui appunto Muhammad al-Badr, che erano invece sostenuti dall'Arabia Saudita. Perché? Perché il conflitto yemenita in quell'epoca era comunque anche determinato e viveva anche del bipolarismo che all'epoca si viveva in tutto il mondo arabo, tra una leadership nasseriana che cercava di controllare e di avere il monopolio del popolo arabo attraverso il panarabismo, eccetera, e dall'altra invece un'Arabia Saudita che con Faisal cercava di contendere questa leadership. Ecco, queste tensioni si sono poi come dire ritrasmesse anche all'interno della situazione yemenita. Nasser quindi sostiene gli ufficiali liberi, Arabia Saudita sostiene l'imamato, questo fino a quando però le situazioni interne di questi due paesi, Arabia Saudita e Egitto, non permette più questo sostegno. Nasser, ricordiamo, nel 67, guerra dei sei giorni, sconfitta contro Israele, si ritira il suo supporto, soprattutto logistico e militare, agli insorti degli ufficiali liberi, e dopo il 67 si pensava quindi che la monarchia religiosa degli imam sostenuta dall'Arabia Saudita potesse vincere. In realtà, dopo appunto, in realtà il movimento nazionalista yemenita ha continuato la propria lotta all'interno del paese senza più il sostegno nasseriano. E correggimi naturalmente, Aladin, no, se la ricostruzione la faccio male, perché purtroppo le fonti non è che sono così accessibili sullo Yemen in italiano e in altre lingue. Comunque, dall'altra parte invece anche Faisal, anche l'Arabia Saudita ha dovuto cedere e non più sostenere gli imam, e quindi nel 70 si è arrivati alla costituzione della Repubblica Araba Yemenita, questo per la parte settentrionale. Quindi da lì la Repubblica Araba Yemenita, sul modello nasseriano, ha costituito una casta di militari che al potere regna da quel momento ad oggi, perché lo stesso Saleh, che oggi è al potere, è un militare. Governano loro, hanno un'economia inizialmente improntata più sul socialismo, poi a poco si è sempre più spostata verso un modello filo occidentale, sia in politica estera che in politica economica, e questo fino appunto al 1990. Intanto lo Yemen del Sud, che avevamo lasciato appunto come colonia britannica, si è emancipato dalla Gran Bretagna nel 1967, ha costruito una repubblica, diciamo, comunista, che rientrava nell'orbita dell'Unione dell'URSS, insomma, che appunto si è unita alla Repubblica Araba Yemenita del Nord nel 1990. Quella è quell'unione di cui parlava adesso Aladin, faceva riferimento a Aladin. Da quel momento in poi, in realtà, purtroppo, come ci diceva Aladin, la situazione è peggiorata anche dal punto di vista economico, al di là della coesione. Quindi, finito questo inciso storico, la situazione all'interno del paese, dicevi, quindi vi era un malcontento sociale da una parte, prodotto da questa, anche in parte da questa unificazione, dall'altra vi era però l'influenza che le altre rivolte arabe hanno prodotto sul paese.
Era un impatto spontaneo, che finalmente era possibile attaccare, o magari possibile battere un regime forte e militare come quello di Saleh, come è stato quello di Mubarak. Quindi il sogno di libertà nasce spontaneo, la gente esce per strada, segue i giovani delle università, che fino a quel momento, finché gli egiziani non hanno mandato via Mubarak, non era possibile, erano soli, circondati e isolati anche dai partiti dell'opposizione, compreso il Partito Socialista Yemenita.
Quindi, cioè, c'era una parte di connivenza, diciamo, dei partiti, sì, tradizionali, seppure l'opposizione, con il regime e contro coloro che si stavano opponendo, in primis, tu dicevi, gli studenti universitari all'inizio.
Esatto, che cercavano, partiti dell'opposizione, a rimediare, così, per fare pubblicità politica fra gli studenti malcontenti, chiamate quel momento lì, invece di chiamarli rivoltose come erano davvero, ribelli, a chiamarli malcontenti col regime. Poi hanno visto che in Egitto era possibile, allora per loro, per battere Saleh, gli studenti erano una buona carta per cominciare, anche davanti all'opinione pubblica internazionale, anche davanti al mondo. Quindi mano a mano hanno appoggiato i ribelli, facendo uscire fuori questi ragazzi dall'università, fuori per la strada, occupando una strada dopo un'altra, allargandosi in più. Quindi sembrava un pochettino veramente un gioco che è un po' confuso all'inizio, che questi che vogliono, sappiamo chi sono, soprattutto l'alleanza incredibile, assurda, fra il Partito Socialista Yemenita e il Partito Islamista.
Il Partito Islamista, ricordiamolo, si chiama appunto il Partito Islah, che significa appunto riforma, e che a poco acquisito, no, credito all'interno,
loro,
la leadership, no, della rivolta negli ultimi mesi. Ecco, quello che interesserebbe far capire agli ascoltatori era quello che dicevamo anche in precedenza, che mi hai detto, diciamo, tra virgolette, in privato, prima, fuori dai microfoni, insomma. Come in realtà il movimento yemenita, partendo da delle basi laiche, diciamo secolari più in generale, e comunque da una leadership che si riferiva al mondo universitario, poi progressivamente, no, ha visto prendere il cappello di questa rivolta da altri attori politici, no? Quando è successo più o meno questa cosa? Perché comunque immagino che anche per te inizialmente non dico l'illusione, ma comunque il miraggio di un cambiamento reale ci poteva stare.
Che all'inizio eravamo veramente tutti entusiasti e credevamo veramente che si può fare qualcosa finalmente. Quindi tutti a scrivere slogan, io ho tradotto addirittura l'articolo 4 della Costituzione italiana che parla della libertà di culto eccetera eccetera, come proposta della nuova Costituzione yemenita, partendo anche da mettere, da scrivere e spiegare bene che significa laicismo, che non è contro religione ma anzi convivenza e a favore di non una religione ma tante e tutto quasi.
Beh, su questo vi è una strumentalizzazione forte anche da parte dei partiti più religiosi, no? Sappiamo i tabù che nel mondo arabo ci sono, non solo nei confronti non tanto comprensibile quanto non tanto giustificabile quanto comprensibile il fatto che ci siano dei tabù nei confronti per esempio dei movimenti o degli ideali comunisti, però in particolare oggi si cavalca molto la battaglia contro il laicismo, considerato appunto come qualcosa di estraneo ai principi sharaiti o comunque dell'Islam, no? in Yemen come in altri paesi. Quindi anche lì, quello, se ho ben capito, l'importante per voi inizialmente era di spiegare veramente che cos'era, adottare almeno un atteggiamento laico.
Sì, sapevamo che non era possibile immediatamente realizzarlo, però almeno cominciamo a spiegare bene alla gente, all'opinione pubblica, che significa laicismo. Magari con gli anni, mano a mano, si sensibilizza un pochettino la questione, che verrà prima o poi realizzata, che è un sogno importante, non è più chi abbatte un regime, ma sensibilizzare l'opinione della gente di che significa la libertà vera, che significa la libertà soprattutto di culto, di essere diversi nel modo di pensare, e abbattere anche il sistema tribale e il potere di sceicchi, vari sceicchi che comandano da secoli fino adesso, che è una cosa che non si può più. Un sistema tribale piuttosto mafioso nel tutto il senso vero del letterario della parola.
E spieghiamolo un attimo, però, perché giustamente molto spesso si parla anche ultimamente degli scontri che ci sono per esempio tra Saleh e i sostenitori di Saleh e queste tribù, queste brigate appunto che di opposizione, diciamo, no? Proprio perché, infatti è quello che ti volevo far arrivare proprio a questo punto, dal movimento degli studenti che tu mi descrivevi in precedenza si è poi arrivati in realtà a una lotta che è completamente diversa da quelle che erano appunto le premesse iniziali, no?
E cioè,
quando è successo questo?
Comincia all'inizio una cosa assurda che io non insomma, era veramente all'inizio uno shock, insomma, quando ho saputo che sul palcoscenico della piazza occupata dentro l'università arriverà un ospite d'ordine per parlare ai rivoltosi, insomma ai ribelli. In quel momento erano di maggior parte compagni, che si chiama Abdul Majid Azindani, che sarebbe il leader spirituale del partito islamico. È un personaggio eclatante e anche importante in tutto il mondo islamico, non solo in Yemen ma anche fuori, ricercato dall'America per terrorismo, però da quel terrorismo che io considero America, che non è un'altra storia, salvato da Saleh in persona per varie convenienze, insomma, politiche eccetera eccetera, e arriverà a parlare ai rivoltosi. Arriva, infatti, noi pochi, a dire la verità, eravamo un po' molto scontenti di questo fatto, che non doveva farlo salire. È un personaggio anti libertà, molto religioso, fanatico nel modo di pensare, pericoloso anche al suo modo di pensare, e nel vero cambiamento della società non lo vuole nemmeno sentire, né laicità né libertà di culto né assolutamente nulla. Sale, appoggia i rivoltosi, e da quel momento in poi le piazze si riempiono di milizie islamiche. Da quel momento in poi era come se fosse la parola chiave: di queste piazze sono le nostre, le prendiamo noi. E questo è che è accaduto: immediatamente si riempie, si infiltrano tanti islamisti del suo partito mano a mano prenderanno il potere, controllano tutto, controllano i microfoni, controllano i comizi che verranno fatti, i percorsi delle manifestazioni, eccetera, eccetera, e i compagni verranno esclusi piano piano. Poi, peggio di così, arrivano addirittura a minarli se qualcuno comincia a dire noi stiamo parlando di laicità. Subito arriva che uno schiaffo in faccia, un calcio in culo, cacci di qua, fuori dalle piazze. Mano a mano i compagni sono svegliati, quando sono accorti si sono trovati fuori da tutto il movimento, da tutta la rivolta, e l'hanno presa islamisti. Anche le compagnie vengono minate perché vanno spalla a spalla per la prima volta in Yemen a manifestare con gli altri compagni, insultandole da parole come puttane, eccetera eccetera. Poi le donne vanno tutte vestite di nero a manifestare facendo il corteo, circondate da uomini attorno. Poi mano a mano nella piazza, poi finalmente alla fine arriviamo al peggio, le piazze vengono divise in due, parte femminile e parte maschile, con un separio nel mezzo, un separio non trasparente, nel senso nessuno può vedere l'altro lato del separio. Le donne, per far vedere le cartelle dove hanno scritto magari qualche frase o qualche slogan, mettono un bastone, attaccano il cartello a un bastone lungo di 3 metri o qualcosa del genere per alzare le mani con quel cartello a farlo vedere all'altra parte del separio.
C'è una situazione, diciamo, un po' paradossale, poi, nel senso che
paradossale, e non era per questo è nato il movimento nelle università. Assolutamente non era per questo, era spalla a spalla, femmine e maschi insieme a gridare un diritto unico insieme, la libertà.
Secondo te, Aladin, sono cambiati gli slogan o comunque le parole d'ordine del movimento da gennaio a quando poi, come dicevi tu, questi islamisti hanno preso il sopravvento, la leadership o l'egemonia, come vogliamo definirla, della rivolta? Sono cambiate le parole d'ordine?
Cambiate tanto, cambiate radicalmente. Che dalla parola stato laico non si sente più, non se ne parla nemmeno, non si prova. La parola, per esempio, di libertà alla donna di scegliere di sposarsi o no, al di là della famiglia, non esiste più, non se ne parla più. Libertà di scrivere qualsiasi cosa al di là del Corano, non se ne parla più.
E dal punto di vista delle rivendicazioni sociali vi è stato un cambiamento?
Visto che sono maggior parte che hanno appoggiato anche quell'imam Zindani che ha preso la prima parola sul palcoscenico, sono sceicchi importanti che hanno il potere, il comando nella loro tribù, hanno portato i loro cugini, i loro tribali, insomma tutta la tribù insieme nella piazza, quindi anche la gente, la società ha seguito il leader, perché si parla di Allah, si parla del Corano, si parla di Maometto, allora la parola è la verità a mano sua.
Quindi il problema è che vi è stata poi una tribalizzazione, diciamo, della protesta.
Dall'inizio immediatamente è cominciata così, hanno tribalizzato tutta la rivolta.
E proprio su questo, appunto, sulla tribalizzazione della protesta e sugli scontri che comunque poi si sono proseguiti fino ad oggi, continueremo, insomma, con Aladin dopo una piccola pausa musicale per prendere fiato. ritorniamo con questa musica un po' esplosiva, insomma, che sentivate dalla radio, e riprendiamo il discorso con Aladin sulla questione yemenita. Stavamo parlando della tribalizzazione del conflitto, comunque della rivolta che è avvenuta, diciamo, da prima dell'estate ad oggi, del conflitto quindi che si è spostato su un'altra asse rispetto a quello che era stato poi l'inizio della rivolta a gennaio, promossa principalmente dagli studenti, dal movimento studentesco yemenita, soprattutto nella capitale, Sana. Quindi Aladin, dici un attimo, insomma, come poi dopo è cambiata la situazione.
Allora, Zendani, come leader spirituale del partito islamista, ha portato l'appoggio spirituale nella questione, nella piazza. Ha portato anche un po' la sensibilizzazione della gente, che dice sì, appoggiamoli, queste sono parole di Allah, quindi è giusto seguirle fino in fondo. Poi arrivano i capi tribali, che sono i cugini proprio del presidente Saleh, che magari dopo la morte del loro padre, che era uno sceicco importantissimo, Saleh l'aveva esclusi un po' dalla realtà politica, anche da certi poteri che loro avevano già in mano prima. Quindi si sentivano malcontenti e hanno visto da questo movimento, da questa primavera, io la chiamo prima falsa araba, hanno visto un bel appoggio, bella carta per battere Saleh e prendere il potere al posto suo e i suoi figli. Prendendo così, portando anche loro tutta la loro tribù insieme, con uomini armati, seguono soltanto Allah, il profeta, lo sceicco, quindi erano ben attrezzati di uomini, armi, prendono le piazze, sciolgono la piazza e manca l'appoggio militare, convincono l'altro cugino, che è il fratellastro del presidente, Ali Mohsen Al-Ahmar, che lui è a capo di larga parte, insomma una grande parte dell'esercito yemenita, porta pure lui tutto l'esercito che lui comanda con sé, circondano anche loro le piazze con i militari. All'inizio dicono: noi non c'entriamo nulla con la rivolta, però difendiamo i rivoltosi. Poi mano a mano controllano loro naturalmente tutto. Ali Mohsen Al-Ahmar, come generale, mette giù la divisa, comincia a imparare come si mette la grafatta, così si prepara per essere, non lo so, il futuro presidente forse o qualcosa del genere. Da criminale assassino, perché lui la repressione militare che ha fatto Saleh gli anni scorsi contro i ribelli del nord, anche i movimenti della liberazione del sud, l'ha fatta lui, ha bombardato lui, nel senso Ali Mohsen era uno strumento a mano di Saleh di a bombardare e a massacrare la gente.
Infatti diciamo che poi da questo punto di vista, appunto, quando si parla di tribalizzazione si intende principalmente che alcune famiglie, alcuni clan che hanno il controllo di un determinato territorio o comunque di una determinata branca anche dello Stato, in questo caso dell'esercito, come appunto dicevi tu, Ali Mohsen Al-Ahmar, ma anche lo Sheikh Sadek Al-Ahmar, come vedete anche i cognomi sono tutti quelli che noi chiamiamo cognomi, insomma Al-Ahmar sono tutti quelli, pure Saleh, come mi dicevi tu, in realtà nemmeno lo sapevo, fa appunto Ali Abdallah Saleh Al-Ahmar, anche lui, quindi praticamente tutta una bella famiglia che si scontra per appunto che cosa? Per il controllo del potere all'interno del paese. E da qui appunto che la tribalizzazione poi diventa inserita, si pone nella rivolta, diventa un problema sostanziale perché si svuota dei contenuti rivoluzionari che comunque inizialmente gli studenti avevano proposto e diventa invece una semplice battaglia per il controllo del paese. Se pensiamo a quello che abbiamo descritto anche qui per radio con la situazione libica, sembra più o meno lo stesso. Il CNT, il Consiglio Nazionale Provvisorio o Transitorio, che dir si voglia, che in Libia per mesi ci hanno profilato come il leader della rivolta, in realtà non è altro che una compagine di ex compagni di Gheddafi che si è messo a un certo punto a sostenere una linea diversa e quindi a scalzare Gheddafi dal potere. Però i pedigree, i curriculum di questi personaggi che comunque gestiranno, stanno gestendo adesso la resistenza come hanno fatto in Libia col Consiglio Nazionale Transitorio e che quindi probabilmente andranno al potere successivamente alla cacciata anche qui del Raisi, in questo caso di Saleh, non è che sia così limpido come appunto uno potrebbe immaginarsi. Quindi anche qui la tribalizzazione in parte svuota la rivolta di quei contenuti innovativi e emancipatori che comunque aveva in passato, no?
Esatto, e diventa da una rivolta studentesca di giovani che volevano un cambiamento vero, io non dico alla forma occidentale, ma un cambiamento vero, una libertà vera al limite di quel posto lì. Di quella realtà, insomma, sempre un paese arabo, sempre un paese orientale, però se comincia un po' a cambiare qualcosa diventa una rivolta tribale, militare, e della si capisce già immediatamente da marzo, aprile, mano a mano, che non è più una rivolta ma un colpo di stato, quando già si capisce. Beh, della cominciavamo noi anche i compagni a dire alla gente: tornatevene a casa, non è più la rivolta vostra. Qui si muore è solo per far salire un altro dittatore, ma non è per cambiare nulla oramai.
Ora, tornando a questa tua ultima riflessione, ma secondo te quali sono stati i limiti, no, del movimento studentesco a gennaio? Cioè, per esempio, non so, immagino forse la mancanza la mancata esistenza di un'organizzazione politica reale, oppure il fatto che comunque lo spontaneismo iniziale non si sia poi strutturato in qualcosa di più concreto, di più organico, che potesse confrontarsi anche con il partito islamista e con le tribù e le organizzazioni tribali.
Purtroppo è tutto altro, è che la società non è ancora pronta. La società non è ancora pronta per cambiare qualcosa di vero, di mettere a parte il Corano e dire facciamo sentire anche gli altri, di dire invece di ascoltare l'imam che dice sempre lo stesso discorso da 1400 anni fa nella moschea, il discorso del venerdì, voglio sentire magari, non lo so, qualcosa di diverso, che forse c'è anche qualcosa di vero e di giusto. La società non è pronta, e mentre i giovani gridavano vogliamo la laicità, vi spieghiamo anche che significa, arrivano islamisti e dicono non ascoltate questo, e sono blasfemi. È come la gente un po' ancora non ha il coraggio di veramente cambiare qualcosa, allora i giovani sono trovati isolati immediatamente, ma con facilità incredibile.
Si è dissolto, diciamo.
Sì, è una maniera molto ma molto veloce e anche atroce. Cioè, alcuni sono stati minati dentro le piazze, quando tu invece di difenderti fuori dai soldati del regime viene colpito dentro il posto più sicuro che tu immagini, insomma, che è il posto più sicuro tutto sommato, invece no.
Ottimo, veniamo poi all'ultima, diciamo, ipocrisia degli ultimi mesi. C'è stata appunto una risoluzione ONU nello scorso mese di novembre, la 2014 se non erro, che appunto sanciva il ritorno di Saleh sanciva in realtà la provvisorietà della carica di Saleh, che avrebbe appunto dovuto poi essere lui il capo della transizione yemenita fino alle elezioni del febbraio. Ora, Saleh in questo periodo, fino al momento del suo ritorno, è stato appunto in Arabia Saudita a curarsi, almeno dal punto di vista ufficiale, perché comunque si era bruciato abbastanza, diciamo che il 40% del suo corpo era appunto, come dire, andato a male, ecco, per usare un eufemismo, e è tornato più nuovo di prima. Però questo ci fa capire anche il ruolo che poi la penisola araba e i paesi del Golfo stanno avendo,
e l'America
e naturalmente gli Stati Uniti stanno avendo in Yemen e sulla situazione yemenita. Ricordiamo, giusto per titolo di cronaca, che comunque lo Yemen ha un'economia principalmente basata per gli introiti dalle appunto risorse petrolifere. Il 70% delle risorse petrolifere il 70% scusate della propria ricchezza viene dalle risorse petrolifere, e il 90% delle esportazioni dello Yemen sono appunto il petrolio, anche se non ha quei giacimenti, quei bacini che hanno altri paesi del Golfo. E soprattutto vi è una grandissima influenza economica dell'Arabia Saudita soprattutto sullo Yemen, che detiene una percentuale grandissima degli investimenti che sono appunto portati nel paese yemenita, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia e il turismo. Quindi in realtà questa forte dipendenza economica poi si riflette anche sul piano politico. Il Consiglio di Cooperazione del Golfo, che è una sorta di consiglio che sta gestendo e sta cercando di controllare i movimenti dei rivoltosi non solo nella penisola araba, ma che comunque a suon di miliardi sta cercando di influenzare le rivolte in tutto il Medio Oriente, ha un ruolo determinante all'interno del processo, diciamo, di transizione o comunque di controrivoluzione yemenita. Questo accanto appunto agli Stati Uniti, che comunque in questa fase stanno cercando di mediare per avere una transizione morbida con un governo, diciamo, poi amico, che possa insomma salvaguardare la stabilità della regione secondo i criteri naturalmente degli Stati Uniti. Quindi pure questo non va dimenticato, no?
Soprattutto qui c'è uno scandalo incredibile. Allora, il momento in cui l'America condanna a morte Saddam perché è un dittatore e lascia morire in quella maniera anche Gheddafi perché l'ha già condannato a morte, nello stesso momento perdona quei paesi del Golfo, Salè. Ma chi ha dato il permesso? Ma com'è che sono permesse di perdonare una, a dire va bene, tu hai ammazzato 2.000, 3.000, non fa niente, vattene. Te ne vai tu e tutta la tua famiglia e nessuno ti tocca. Ma una cosa incredibile, che uno scandalo. Adesso ieri si parla di una manifestazione per processare Salè. Sì, ma secondo me una facciata piuttosto dal partito islamista per dire noi continuiamo a chiedere qualcosa, però il partito islamista era il primo a dire noi siamo d'accordo con questo, noi non tocchiamo Salè, basta che se ne va.
E anche qui pure questo purtroppo è un modello che si ripercuote, o come o meglio si ripete anche in altre realtà del mondo arabo. Senti, un'altra domanda, abbiamo ancora più o meno 5-10 minuti, quindi non tantissimi. Volevo parlare anche della tua produzione proprio artistica. Un'altra domanda, l'ultima, sul caso proprio yemenita in particolare. Caso vuole che durante appunto questa rivolta viene eletta premio Nobel la prima donna araba nella storia appunto dei premi Nobel, che è appunto Tawakkol Karman, una appunto donna che ha preso il Nobel della pace. Ora sappiamo che il Nobel della pace ormai è un'etichetta che viene data quasi come l'etichetta biologica per i prodotti alimentari, oltretutto viene data molto spesso anche a livello preventivo. Ricordiamo il caso di Obama, che ha vinto il premio Nobel senza manco aver mosso un dito, quindi proprio in maniera preventiva, quasi di auspicio, ormai il premio Nobel è un auspicio. Ecco, secondo te come la spieghi questa nomina? Nel senso, una yemenita donna sicuramente attivista in parte, che però appunto ha vinto un premio Nobel scalzando, no, anche nomi molto molto illustri. Come l'hai vista tu all'interno proprio della galassia dell'attivismo yemenita di questi ultimi mesi?
Veramente l'ho vista come, non lo so, un'assurdità o è una cosa una falsità sfacciata proprio, perché sì, lei, io la conosco personalmente, è attivista al modo suo, fa parte del partito islamista, quindi con certi limiti non poteva andare oltre. Per esempio, al matrimonio limitato che a 18 anni, lei non è che si è opposta tanto contro il suo partito, che nel Parlamento yemenita, prima di questi ultimi casini, il Partito Socialista ha provato di mettere il rigore, poi il partito islamista ha detto no perché il profeta ha sposato anche lui una che aveva 9 anni, praticamente aveva 6, poi lui ha fatto il rapporto con lei a 9 anni, e quindi seguendo il profeta tutti devono fare la stessa cosa più o meno, sposarsi a 4, piccola o grande, non alla stessa maniera. Lei non ha posto tanto contro questo. Quindi un po' a dire che un attivista per il favore o a difendere le donne, non lo so come, non è tanto.
Come lo intende, diciamo.
Sì, le compagne quando sono state minate nelle piazze perché andavano a manifestare spalla a spalla con i compagni, lei non ha posto, non ha detto nulla che non si può fare qualcosa del genere. Le donne separate con un sipario nelle piazze fra uomini, maschi e femmine, lei non ha posto contro questo a dire no, questa è disuguaglianza, è un atto disumano.
soprattutto la cosa strana, sì, è quello che risalta poi a livello proprio mediatico, è che di questa donna, questa Tawakkol Karman, che comunque non è che adesso vogliamo accusarla di essere insomma membro della controrivoluzione, però allo stesso tempo bisogna affermare che per quanto riguarda la sua rappresentazione nel mondo occidentale, nessuno ha mai detto per esempio che è islamista, nel senso che fa parte del partito dell'Islam, nei media mainstream non si parla di questo, non lo so, io ho la percezione che vi sia oggi un'ondata mediatica, come spesso accade per far accettare all'opinione pubblica internazionale determinati processi storici, vi è un'attenzione a far digerire in qualche modo l'esistenza di un Islam moderato che possa in realtà essere come dire compatibile con la cosiddetta democrazia occidentale, e questo può avvenire in realtà, e se ci pensiamo un attimo anche a livello più regionale, può avvenire in tanti modi, può venire legittimando il Nahda in Tunisia, può venire legittimando parlando sempre di questo benedetto modello turco con il partito di Erdogan, senza parlare dei massacri che comunque questo partito sta ancora portando avanti, soprattutto nei confronti della popolazione curda, ma non solo, se lo si fa legittimando il partito dei fratelli musulmani in Egitto e così via, e anche secondo me attraverso questi piccoli gesti, ovvero eleggere a premio Nobel una islamista che comunque per i diritti delle donne ha fatto sicuramente molto, ma che ha anche delle contraddizioni interne molto forti che derivano sostanzialmente dalla sua fede religiosa. Quindi in realtà dobbiamo anche cercare di riflettere su questo, magari ne rifletteremo anche nei prossimi giorni. Adesso una piccola e ultima pausa musicale e poi qualche minuto per raccontarci invece qualcosa di più come dire spensierato in parte naturalmente, quindi l'attività artistica di Aladin qui a Roma e non solo, dal punto di vista della poesia, della letteratura, insomma ne sentiremo di altre. Qui dall'emittente delle trasmissioni da appunto Radio Onda Rossa, prima di continuare insomma di farci un'ultima chiacchierata con Aladin, vi ricordo che tra qualche minuto, cioè dopo questo approfondimento sullo Yemen, comincerà un filo diretto della radio su appunto quanto è accaduto negli ultimi giorni, gli episodi di razzismo, gli episodi fascisti e soprattutto la reazione che ha avuto una parte importante della comunità di migranti italiana qui appunto a Roma e a Firenze. Parleremo e cercheremo di ascoltarvi, soprattutto di capire la vostra opinione sulla manifestazione che si produrrà e appunto sta a Firenze oggi pomeriggio, e naturalmente anche sugli episodi, sugli attacchi che comunque movimenti neofascisti come Casa Pound, e non solo, perché naturalmente non stiamo parlando solo di Casa Pound, portano nei confronti di tutti noi, insomma, sia da un punto di vista più di aggressione fisica, come è avvenuto purtroppo al mercato di Firenze, sia da un punto di vista come dire, di inserimento e di penetrazione in questo fascismo istituzionalizzato, come potremmo definirlo, con appunto per esempio le iniziative legali o legalizzate da alcuni partiti in particolare, e allo stesso tempo la connivenza degli altri partiti. Quindi aspettiamo appunto tra qualche minuto di ascoltare le vostre reazioni e la vostra opinione su questo. Detto questo, appunto, riprendiamo un attimo qui con Aladin, per capire un attimo appunto qual è la sua il suo percorso, diciamo, biografico, soprattutto per quanto riguarda le espressioni artistiche che ha prodotto sia in Yemen che poi appunto a Roma negli ultimi anni. Io ho letto alcuni tuoi scritti, e davvero sono, cioè, io consiglio a tutti, purtroppo ancora non ci sono delle edizioni italiane dei tuoi lavori, o meglio, non in frammenti. Dicevamo anche all'inizio della trasmissione che la tua è una produzione molto versatile, parti dall'arti visive, appunto alla poesia, alle lunghe poesie, alla prosa, insomma, tante cose. Descrivici un attimo tu che cosa ti ha portato a produrre questo e quali sono poi naturalmente i temi principali che stai portando avanti.
In genere la cosa che mi attira parto sempre dal sociale, dalla strada, dalla gente che vive la strada, vive la notte anche. Infatti i primi quadri che ho fatto in Yemen, i primi quadri seri, nel senso in cui sono entrati in mostra sia dentro l'Yemen, fuori l'Yemen, erano portando in vista le caste o discriminate con certo razzismo a proposito dei fascisti, che non ci stanno solo qui, purtroppo ce li abbiamo anche noi all'altra parte del mondo, come purtroppo in tutte le parti del mondo. Portando questi marginati, diciamo, in quadro, a colore, su una sala un po' importante, cosa che alla propaganda del regime non andava bene, quindi per questo entravo con problemi sempre con il regime, con anche il Ministero della Cultura, non del tutto, però sì, i problemi sociali sono sempre quelli che mi ispirano e attirano di più, almeno
che purtroppo sì, hanno dato anche un po' appunto fastidio, se a un certo punto ti hanno costretto anche a appunto lasciare, no, il paese.
Sì, perché la propaganda poi costringe a dire poi infine che questa specie di attività non lo puoi più fare, quindi ti blocchi qua, non continui a fare quelle cose, a dimostrare, deve far vedere che tutto bello, tutto pulito, il regime fa bene.
Sì, io
l'epoca del fascismo qua, esattamente,
purtroppo ce la ricordiamo. Io volevo giusto suggerire, insomma, agli ascoltatori di andarsi a vedere su internet un racconto che si trova anche tradotto in italiano, che si chiama Il gabinetto di vetro, perché scritto appunto da, trovate Aladin Albaraduni, basta scrivere Aladin Albaraduni, Il gabinetto di vetro, lo trovate in un file PDF tradotto da una ragazza, appunto,
Carlotta Caldonazzo.
Perfetto, infatti volevo ringraziarla anche per la traduzione che ha fatto, che secondo me è molto incisiva, molto, molto bella. E dopo aver letto questo breve racconto, che in realtà è una poesia, una lunga poesia, perché comunque è scritta in versi, no?
Sì.
Dopo questo racconto, di andare a fare un giro alla caffetteria del Forte Prenestino, dove c'è, proprio ieri sera mi ha fatto vedere Aladin un suo dipinto, che proprio in realtà riprende quel racconto, e quindi anche qui vediamo come poi le differenti espressioni artistiche in realtà confluiscono su determinati temi, un racconto che ha anche una valenza politica, secondo me importante, no? Se vuoi un attimo giusto sintetizzarlo magari per gli ascoltatori, perché a me ha colpito personalmente molto
il racconto. Allora, parla del dittatore che corre nel corridoio del suo palazzo, circondato dai suoi guardie, andando verso il gabinetto, poi arriva il gabinetto, apre, entra dentro e si mette a cacare. Poi per incubo sente un pochettino che le mura davanti a lui, le pareti, cominciano ad essere un po' trasparenti. Poi comincia a vedere i passanti che stavano là davanti. Poi se ne accorge che i passanti se ne sono accorti pure loro di lui. Si spaventa, dice: adesso mi vedono in questa maniera, non sono più io quel regime, insomma, il dettatore feroce, grande. No, mi vedono così mezzo nudo, allora sono un uomo come loro, quindi mi possono attaccare, eccetera, eccetera. Arrivano, si avvicinano a lui, arriva uno a dire: signor presidente. E lui dice: ecco, fatta, adesso mi, insomma, e chiede: posso pulirti, insomma, il dietro,
il sedere, dice, diciamo.
Così poi arriva un altro, no, lo faccio io, non lo pulisco io, pulisco meglio.
Non dire la fine però, perché no,
così.
Ci fermiamo qua, insomma, per farvi capire, insomma, è abbastanza pure dissacrante, satirica, una satira bella, poetica, veramente una poesia satirica quasi da definire, però adesso ecco, finiamo con questo lato letterario che non è proprio il mio forte, anche appunto se è interessante capire come poi esperienze dall'esterno ce ne vengono, sono esperienze multiformi che partono appunto dalla politica e dalla politica comunque assumono e della politica assumono espressioni e manifestazioni anche molto diverse, le abbiamo qui a Roma, insomma, non è che stiamo parlando di contesti troppo lontani, anche se poi il caso di Aladin è un po' un'eccezione da questo punto di vista. Bene, noi con questa ultima considerazione vi lasciamo al, come vi dicevo appunto, vi ricordo il filo diretto che ci sarà breve per sugli eventi del appunto di Firenze, sulle aggressioni di stampo fascista che comunque si sono prodotte negli ultimi giorni, sul clima che si sta vivendo, per riflettere assieme su questa situazione. Ringrazio ancora Aladin per questa conversazione veramente proprio, come dire, diversificata, molto molto varia, no? Dall'arte alla politica, alla situazione dello Yemen, sperando di avervi fornito comunque un quadro un po' più chiaro di quanto sta avvenendo in quella solo apparentemente remota regione. Quindi adesso un po' di musica e poi riprendiamo con il filo diretto. L'unica cosa che vi voglio ricordare è che appunto la radio, come sempre, non campa d'aria e quindi ci sosteniamo con le vostre sottoscrizioni. Il conto corrente postale della radio, perché se lo ricordi ormai a memoria, è 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185. Ricordiamo anche che chiunque voglia intervenire appunto a breve, il numero di telefono è 06 49 17 50. Un saluto quindi con questo a tutte e a tutti, e soprattutto a chi ci ascolta purtroppo in una situazione di privazione della propria libertà.